DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
Eccolo Ultra Pop, come ogni sabato alle 20 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Steve Albini, scomparso di recente, è stato uno dei maggiori produttori del rock. Mi sono riletto una sua lettera illuminante ai Nirvana, gruppo con cui collaborerà, in cui spiega il suo insolito approccio allo studio di registrazione e anche alcuni meccanismi interni al mondo della discografia. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Nirvana, Rape me,
my friend. Rape me again. I'm not the only one. I'm not the
da In Utero, il terzo e ultimo album del gruppo prodotto da Steve Albini, musicista e storico produttore legato in particolare al mondo del rock indipendente, scomparso per un infarto lo scorso 7 maggio a 61 anni. Albini è stato leader e componente di gruppi come Big Black, Rape Man e Shellac e ha prodotto tra i tantissimi dischi anche album storici come Surfer Rosa dei Pixies, Read of Me di PJ Harvey e artisti quali Jesus Lizard, John Spencer Blues Explosion, Breeders, Fugazi, gli UZ di Catania, Man or Astro Man e anche Jimmy Page e Robert Plant tornati insieme nel 98 per l'album Walking into Clarksdale. Tra le sue peculiarità, oltre al suono altamente dinamico e taglientissimo che riusciva a ottenere in studio, Steve Albini aveva anche un'etica unica, tutta sua. Intanto non voleva che lo chiamassero produttore ma semplicemente tecnico del suono, e poi non chiedeva mai agli artisti, come fanno molti colleghi, una percezione percentuale sulle vendite dei dischi che aveva prodotto. Al contrario, si faceva pagare solo per il tempo impiegato, e per quanto fossero signor compensi, sicuramente non avrebbero mai eguagliato le eventuali rendite che album ad esempio come In Utero dei Nirvana avrebbero potuto consentirgli. Raccontava che per lui era eticamente inaccettabile dire a una band: lavorerò per un paio di settimane e voi comunque dovrete pagarmi per sempre. Non è così che lavorano gli idraulici o i muratori, non è così che lavoro io. Alla fine compenserà i potenziali mancati guadagni con la passione per il poker, ambito in cui se la cavava molto bene. Mi sono riletto una sua lettera pubblicata nel secondo libro di Letters of Note, il sito che da anni mette online lettere di celebri mittenti anche con foto dei manoscritti originali e che di tanto in tanto le raccoglie in volumi cartacei. È una lettera illuminante che Steve Albini nel settembre 1992 scrive ai Nirvana, che di lì a poco lo impiegheranno come produttore di In Utero, appunto. Non solo serve per andare al cuore del gruppo e di alcuni meccanismi, come detto, interni al mondo delle grandi case discografiche, ma serve soprattutto per capire la filosofia dell'artista, insomma una specie di grande testamento. E poi ci torno: Little Milton 23 Hours, remixata da Umbo, DJ e produttore croato. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it.
Vi presenta Ultra Pop.
Terry and Julie cross over the river, where they feel safe and sound, and they don't.
Waterloo Boss, una versione spettacolare di Waterloo Sunset, il classico dei Kings, il gruppo inglese di You Really Got Me, riletto qui in questa chiave bossa psichedelica dai californiani $10. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si diceva di Steve Albini, scomparso di recente, storico produttore e musicista legato al mondo del rock indipendente, un vero luminare del genere in grado di contribuire con le sue produzioni allo sviluppo del suono alternative anni 80, 90 e oltre. E si diceva della lettera che Albini scrive a Nirvana prima di cominciare a produrre In Utero, album che poi si rivelerà il disco d'addio del gruppo. Kurt Cobain morirà mesi dopo, il 5 aprile 1994. Nella lettera si percepisce che Albini è giustamente un po' preoccupato dal fatto che Nirvana arrivavano da Nevermind, album che aveva sbancato le classifiche di mezzo mondo. Vado a leggere magari solo una parte perché è molto lunga. Come prima cosa mi scuso per averci messo un paio di giorni per tirar giù questo schema. Quando ho parlato con Kurt Cobain ero nel mezzo di un disco dei Fugazi, pensavo di avere più tempo tra un album e l'altro per sistemare tutto e invece il piano è cambiato e questo è il primo momento libero. Scusate, scusate, scusate. La cosa migliore che potreste fare è proprio quello che dicevate, cioè finire il disco in un paio di giorni. Massima qualità ma minima produzione e nessuna interferenza da parte dei capi. Qui Steve Albini intende ovviamente i responsabili della casa discografica e continua: se questo è veramente quello che volete fare, allora mi piacerebbe moltissimo che mi coinvolgeste. Se invece si parte con la casa discografica che al momento vi asseconda e poi vi viene sotto chiedendovi di rimettere mano alle canzoni, alla sequenza dei pezzi e alla produzione, chiamando persone esterne per addolcire il disco con tipo dei remix, allora diventerebbe una bella rottura e io non voglio starci dentro. E qui Steve Albini è lucidissimo, spiega cosa può avvenire in uno studio di registrazione e i vari rischi di manipolazione. La cosa fantastica è che è assolutamente tranciante, nonostante si tratti di Nirvana, gruppo come detto che arrivava da Nevermind, quindi una cosa grossissima da milioni di copie. Diciamo che la maggior parte dei colleghi avrebbe dato tutto pur di essere associati in studio a quel gruppo a prescindere da qualsiasi cosa. Albini invece è perentorio e scrive: personalmente mi interessa lavorare solo su dischi che riflettano debitamente la percezione che un gruppo ha di sé e della sua musica. Se anche per voi questo è il principio fondante che regge una registrazione, allora mi sbatterò per voi e darò tutto. E magari si andrà pure tutti in spiaggia, questo lo dico io, non lo scrive Albini. The Sound of Pop Art, Beach Life. Beach Life da Shapes and Shadows, ultimo album degli inglesi The Sound of Pop Art. Tornando alla lettera che il produttore Steve Albini invia ai Nirvana in risposta alla richiesta del gruppo di volerlo in studio per produrre l'album in utero, beh, Albini mette comunque le mani avanti, come peraltro ben pochi colleghi avrebbero fatto. Va bene che i Nirvana volevano distanziarsi, come gli avevano assicurato, dal suono rifinito e da grossa casa discografica ottenuto con il notissimo produttore Butch Vig con Nevermind, però quello era stato un disco epocale e giustamente Albini teme che ci possano essere pressioni da parte dell'etichetta della Geffen per avere un risultato simile, e non a caso nella lettera scrive: ho lavorato a centinaia di dischi, alcuni grandi, alcuni buoni, altri orribili, molti registrati nel cortile di casa, e ho visto una correlazione diretta tra la qualità del risultato finale e l'umore della band durante tutto il lavoro. Se il disco richiede molto tempo e tutti si storcono e stanno lì a controllare qualsiasi minima cosa, a quel punto le registrazioni assomiglieranno molto poco a quello che è effettivamente il suono live di un gruppo, e succede raramente che il risultato finale possa piacere. E aggiunge: quando fai un disco punk, che è quello che in sostanza i Nirvana gli stavano chiedendo, un ritorno cioè al suono degli esordi, quando fai un disco punk lavorarci troppo non implica che il risultato finale sarà migliore, del resto lo avete imparato da soli e sapete la logica che c'è dietro. Poi continua dicendo che per molti produttori l'artista è solo una parte del processo di registrazione, mentre per me, scrive, gli artisti sono sacri, non è mio compito dirvi cosa fare o come suonare, posso dire cosa penso se vedo che un gruppo sta procedendo bene o se invece le cose stanno andando male, ma se la band decide di seguire una determinata direzione allora faccio in modo che sia così. E ancora: non mi piace remixare le registrazioni di altri e non mi piace registrare le cose per farle remixare agli altri. Poi gli suggerisce dove registrare il disco e arriva alla questione compenso, e poi ci torna. È comunque un vero shock per il sistema, come canta anche Eli Piper Boy Reid, shock to the system. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.
Ultra Pop.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Pop.
Les 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Elle passait celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney. Pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Ah, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge?
7 heures du matin, uno dei pezzi più noti di Jacqueline Taieb, storica cantante yéyé francese. Il resoconto del risveglio di una ragazza di lunedì alle 7 di mattina: lavarsi la faccia, i denti, pensare al compito d'inglese per domani, sperare che possa esserci Paul McCartney ad aiutarla, mettere su un disco di Elvis per svegliare i vicini che dormono tutto il giorno e scegliere il colore del maglione, brano che ovviamente omaggia My Generation, il classico degli Who. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si sta parlando della lettera inviata ai Nirvana da Steve Albini, produttore di In Utero, terzo album del gruppo, scomparso lo scorso 7 maggio a 61 anni. Una lettera illuminante, da un lato uno sguardo sul mondo di Kurt Cobain, Dave Grohl e Chris Novoselic, dall'altro un vero e proprio testamento etico ed artistico di uno dei maggiori produttori del rock, fondamentale verso la fine la questione compenso. Scrive Steve Albini: l'ho spiegato a Kurt Cobain, ma ho pensato che è meglio ripeterlo anche qui. Non voglio e non accetterò royalty sui dischi che registro. Penso che pagare una royalty a un produttore o a un tecnico del suono sia eticamente indifendibile. Un gruppo scrive le canzoni e suona la musica, sono i fan di una band a comprare i dischi. Un gruppo è responsabile del fatto che un disco sia bello o brutto. Le royalty appartengono alla band. Vorrei essere pagato come un idraulico, io faccio il lavoro e voi mi pagate per quello che vale. La casa discografica si aspetta che io chieda un punto o un punto e mezzo di royalty. Se ipotizziamo 3 milioni di dischi venduti, allora sono 400.000 dollari più o meno. Non accetterei mai una somma del genere, non riuscirei a dormire. E ancora, Kurt Cobain ha suggerito di darmi un anticipo che potrei già considerare un saldo, e poi una seconda parte nel caso il disco vi soddisfi e riteniate che io meriti di più. Sarebbe perfetto, ma forse comporterebbe più problemi organizzativi di quanto effettivamente ne valga la pena. In ogni caso confido nella vostra correttezza e so anche che conoscete bene le richieste di un normale professionista del settore. Decidete voi quanto pagarmi e comunque qualsiasi cifra decidiate, sappiate che il mio entusiasmo sarà sempre lo stesso. E poi un finale spettacolare. Alcune persone, scrive Steve Albini, si aspettano che lavorare con un gruppo come il vostro possa attrarre anche altri musicisti e portare a un aumento del giro d'affari. Per quanto mi riguarda, questa non è una questione da tenere in considerazione. Non mi va di lavorare con persone motivate da ragioni così superficiali e in ogni caso ho già più lavoro di quanto ne riesca a gestire. È tutto. Chiamatemi per ogni chiarimento. E poi c'è questo post-scriptum imperdibile: se per fare un disco ci vuole più di una settimana, qualcuno sta creando problemi. In Utero verrà registrato in 2 settimane, quindi alla fine il rapporto con Steve Albini sarà ottimo, e però, come il produttore aveva prefigurato, gruppo e etichetta si affideranno per il master, ossia la copia dalla quale vengono stampate poi tutte le altre, a Bob Ludwig, noto tecnico del suono, chiamato a smussare, e come ti sbagli, le asperità sonore di Albini. Non solo, i 3 singoli tratti dall'album verranno alla fine remixati da un altro produttore, Blind Faith, Iso Fitzroy.
I hesitated, oh, at the warning signs. Thought that I'd relieve your load. I went hand in hand with mine. I'd escape your smokes and your bitter whiskey shine. Never a doubt of mine, oh, never a doubt of mine. In your little blind faith to navigate these seas, just a little blind faith to put your mind at ease. And even though at times we're miles away from peace, just a little blind faith. Faith in me, and yet the growing shadow, oh, across your face, haunting me with ghosts, threatening on other days. You want me to try, but you're questioning my state of play. And even though at times we're miles away from peace,
Blind Faith, Iso Fitzroy, fede cieca, che è quello che Steve Albini ha sempre chiesto ai gruppi che ha prodotto. Con i Nirvana ci è andato molto vicino, ma poi sono arrivati anche lì input esterni per modificare un po' il suo lavoro. Non so quanto la scultrice americana Tara Donovan ami il gruppo di Kurt Cobain, sicuramente però deve aver utilizzato anche un CD di In Utero per Stratagemmi, la sua ultima installazione alla Pace Gallery di New York. In pratica 11 torri fatte solo di CD, mostra fino al 16 agosto, e se per caso qualcuno è a New York forse andrebbero viste. Come spesso nel suo caso, anche qui si tratta di opere di grandi dimensioni, e anche in questo caso parliamo di oggetti comuni prodotti in serie, anche obsoleti. In passato Donovan ha utilizzato per i suoi lavori matite, cannucce, bottoni, elastici, tubi, cavi elettrici o rotoli di nastro adesivo, a cui cambia disegno, privandoli quindi della loro funzione originaria e riflettendo in questo modo sull'idea di accumulo e materialismo che caratterizza la nostra quotidianità. La caratteristica delle opere è che gli oggetti restano sempre perfettamente riconoscibili. Nel caso di Stratagems ha acquistato in rete 500.000 CD, li ha selezionati in base alla tipologia, i CDR registrabili sono verdastri, gli altri color argento, e a seconda del colore li ha incollati insieme due alla volta in modo che fossero visibili solo le superfici riflettenti a specchio. Il risultato sono queste immaginifiche strutture ondulate e queste eliche alte fino a 3 metri che a seconda dell'ora del giorno catturano e riflettono la luce. L'idea di accumulo e aggregazione in Stratagems è ancora più rilevante pensando alla quantità di informazioni contenute nella stanza e considerando che il CD è anche uno degli ultimi mezzi di comunicazione a contenere dati quantificabili. Come si sa, con il passaggio al cloud gli spazi di archiviazione sono diventati praticamente illimitati, quindi in un certo senso anche un omaggio agli immaginari che l'arrivo del CD aveva sprigionato all'inizio degli anni 80. Paul Anka, la sua versione ultra lounge di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.
Load up my guns and bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous, here we are now. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low.
Pop. Ultra Pop.
Let love come the corner. Wanna start to see. Ain't nobody ever
Giving It All For Free, James Sayer, artista inglese, cantante e pianista, una botta di rhythm and blues molto energetico e molto Van Morrison come idea, uno dei suoi grandi ispiratori. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto fin qui della lettera illuminante del produttore Steve Albini, scomparso di recente ai Nirvana prima di mettersi al lavoro sul loro album In Utero. E poi si diceva delle torri di CD, l'installazione dell'artista americana Tara Donovan. Ripensandoci, l'arrivo del CD per chi come me anche per lavoro si ritrovava pieno di vinili graffiatissimi è stato una mano santa. Ad esempio, ancora mi sogno lo stato precarissimo in cui era ridotto Diamond Dogs, l'album di David Bowie, a forza di ascoltarlo e prestarlo. In un certo senso la ristampa in CD lo aveva come riesumato. Bowie peraltro è stato il primo grande artista con tutto il catalogo ristampato in compact già nel 1985, anno in cui esce anche Brothers in Arms, il disco dei Dire Straits, primi artisti a vendere 1 milione di copie in CD, supporto lanciato nell'82. Diciamo che se da un lato il compact offriva praticità e l'apparente immortalità del digitale, dall'altro ci volle molto poco per capire che bastava un graffio un po' più marcato per mandarlo in tilt e non riuscire più a farlo girare, per non parlare dei CD che negli anni si sono irrimediabilmente deteriorati. Tralasciando la questione fondamentale dell'evidente calore analogico del suono rispetto al freddo artico del digitale, beh, un disco in vinile paragonato al CD, anche se gli passava sopra un camion, a meno che non fosse ferito a morte, riuscivi comunque a farlo suonare. E già questo è sempre stato un argomento dirimente. A Canthal Lang, He Said, She Said, brano remixato dall'Acovafro, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle 20 qui su Radio 24. Papers flying everywhere, telling me what's new. Don't know where to go, my friend, don't know what to do. Everybody talking, Apple slammed down time. No one's trying to listen, word walks through the other side. All hell's broken loose, and the world is on the street. Aren't you tired of
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. La
Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 plug-in hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento style drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.